Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Papa Benedetto XVI è in viaggio verso il Brasile, meta di questo suo sesto viaggio apostolico internazionale. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Vittorio Rossi in console, Eva Rohrmann, Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia, che dedichiamo naturalmente a questo viaggio del Papa. Saluto subito accanto a me Luis Badia Morales, che ci aiuterà anche a commentare le prime parole pronunciate dal Papa, non ancora in terra brasiliana, ma durante la conferenza stampa sul Boeing 777 che lo sta accompagnando in questo suo primo viaggio intercontinentale. Buon pomeriggio Luis, a te.
Buon pomeriggio a te e a tutti.
Dunque, la Chiesa del Brasile aspetta a braccia aperte il successore di Pietro 10 anni dopo l'ultimo viaggio in questa terra di Giovanni Paolo II. Per la quinta volta nella storia un Papa visiterà il paese con più cattolici al mondo, ma questo viaggio di Benedetto XVI non si caratterizza solo per l'abbraccio ai fedeli brasiliani. Il momento culminante, lo sappiamo, sarà l'apertura della quinta conferenza generale dell'Episcopato dell'America Latina e dei Caraibi, domenica prossima nel Santuario Mariano della Aparecida. Con 8 milioni di pellegrini all'anno, il santuario più visitato di tutto il Sud America. Il tema scelto dal Papa per questo evento ecclesiale è Discepoli e missionari di Gesù Cristo, perché in lui i nostri popoli abbiano vita. Dal secolarismo al fenomeno delle sette, dalla lotta alla povertà alla pastorale vocazionale, tanti temi all'ordine del giorno di questa conferenza. Come già Paolo VI a Medellin nel 68, Giovanni Paolo II a Puebla nel 79 e a Santo Domingo nel 92, spetterà dunque al pontefice Benedetto XVI aprire la conferenza generale dell'Episcopato del continente latino americano con un atteso intervento che sarà pronunciato proprio domenica. Ma la prima parte del viaggio del Papa nel continente della speranza, come lo ha definito Karol Wojtyła e come ha ribadito il Papa nel Regina Cieli di domenica scorsa, sarà invece tutta dedicata alla Chiesa e al popolo brasiliano, e stiamo parlando soprattutto della prima tappa di queste due tappe, San Paolo e Aparecida. Dunque San Paolo, e noi siamo collegati con San Paolo, dove si trovano i nostri inviati e in particolare Alessandro Gisotti, che saluto e ringrazio per il gran lavoro che sta facendo per noi che siamo qui a Roma, nella città del Vaticano, e non possiamo seguire direttamente questo viaggio. Ben trovato, buongiorno Alessandro.
Buongiorno Fabio, a te, a Luis e agli ascoltatori. Ecco, sì, intanto grazie per i complimenti, ma vedi, qui c'è veramente grande voglia di abbracciare il Papa, e quindi c'è una grande disponibilità da parte delle diverse personalità, figure, voci della Chiesa Cattolica in Brasile. Quindi il lavoro dell'inviato in un certo senso viene facilitato nel raccogliere testimonianze, perché tanta è la gioia di poter abbracciare il successore di Pietro dopo 10 anni, appunto, come sottolineavi tu. Ieri Giovanni Paolo II, oggi Papa Benedetto, e il clima è di amore. Abbiamo ascoltato all'inizio di questa trasmissione quello che è l'inno della visita di Papa Benedetto in Brasile, e chiaramente una visita che ha una caratura latinoamericana e dei Caraibi, non solo brasiliana. Ecco, questo inno sottolinea che il popolo dell'America Latina lo attende con amore, perché lui è il Papa che ci ha ricordato e che ci ricorda ogni giorno, fin dalla sua enciclica Deus Caritas Est, che Dio è amore. E quindi questo direi che è la cifra un po' dei sentimenti che prevalgono tra i fedeli del Brasile, che posso dire, credo senza essere smentito, si appresta a fermarsi stasera, quando Papa Bento XVI, Papa Benedetto XVI, arriverà all'aeroporto Guarulhos di San Paolo. Insomma, veramente, da quello che possiamo capire, è un popolo che si ferma per accogliere il Santo Padre. Ci saranno centinaia di migliaia di persone a San Paolo che lo potranno accogliere concretamente, visivamente, ma saranno milioni e milioni quelli che si soffermeranno davanti alle TV o potranno ascoltarlo in radio. Insomma, attraverso gli altri mezzi di comunicazione negli ultimi giorni c'è stato un crescendo di servizi, approfondimenti. Dato interessante, chiaramente l'occasione è tale, quella della visita del Papa, che permette riflessioni anche sulla vita dei cattolici, della Chiesa in Brasile e più ampiamente nel continente della speranza, come ha detto Karol Wojtyła e ribadito anche Josef Ratzinger. E quindi questo direi che è in sostanza il clima che si respira qui e di cui danno ampio risalto i giornali in particolare, che non mancano però anche di soffermarsi su quelle che possono essere le difficoltà, le sfide, le necessità più urgenti, più pressanti per la Chiesa cattolica in questo grande paese, il paese con più cattolici al mondo, come è stato tante volte ribadito.
Ecco Alessandro, dunque oggi prima giornata di questo viaggio, il Papa è partito questa mattina da Fiumicino, Roma, questa sera come ricordavi l'arrivo saranno le 21:30 in Italia, le 16:30 a San Paolo, domani giovedì 10 maggio seconda giornata del viaggio tutta a San Paolo, poi venerdì il Papa si sposterà dopo aver celebrato la canonizzazione del primo santo nato in Brasile, Fray Galvão, si sposterà da Aparecida e sabato e domenica invece la seconda parte del viaggio del Papa si svolgerà in quest'altra diocesi del Brasile. Partiamo proprio da San Paolo e cerchiamo di riassumere alcuni degli appuntamenti più importanti. Domani l'incontro con il presidente Lula, poi domani sera questo incontro con i giovani del Brasile nello stadio municipale di Pacaembu. Ho sentito che tu la definivi in un servizio quasi una GMG brasiliana.
Sì, la definivo così perché sicuramente sarà uno dei momenti più festosi e anche, permettimi di dire, più scenograficamente apprezzabili da quello che possiamo capire. Questo stadio Pacaembu è vestito a festa per l'incontro con il Papa. Per farvi capire, il palco è a forma di colomba, il palco da dove parlerà Benedetto XVI. Lo è una mini GMG, forse neanche soltanto brasiliana, perché in realtà ci saranno giovani anche da altri paesi del continente latinoamericano, quindi una sorta di edizione sudamericana della GMG. Si aspettano almeno 30-40 mila giovani all'interno dello stadio, ma poi saranno approntati dei maxi schermi all'esterno del Pacaembu, quindi ci si aspettano 60-70 mila giovani che parteciperanno a questo momento forte in cui il tema riprende in parte quello della conferenza di Aparecida, che mette l'accento sull'essere discepoli di Cristo e nel momento in cui si è discepoli di Cristo e quindi lo si ha incontrato, si è poi missionari. Ed ecco, anche in questo incontro il tema sottolinea l'importanza dei giovani che devono essere, come dire, sollecitati e valorizzati nell'essere discepoli e poi missionari in questo continente che tra gli altri primati è continente della speranza, anche perché la stragrande maggioranza della popolazione è giovane in Brasile come nel resto del continente latinoamericano. Ecco, poi facevi accenno all'altro momento forte qui a San Paolo, che sarà la canonizzazione.
Ecco, venerdì mattina al Campo de Marte di San Paolo il Papa presiede questa santa messa, la prima delle due grandi messe che celebrerà in Brasile, canonizzazione di questo beato Antonio de Santana Galvão. Si dice il primo santo brasiliano, anche se in realtà
è sbagliato,
non è correttissimo. Il primo santo nato in Brasile.
Esatto, è un problema in cui incorre anche chi magari fa i servizi da qui. E questo perché? Perché in realtà c'è Madre Paolina, che già è la prima santa brasiliana, ma ecco, c'è questo, non voglio dire vezzo, comunque come dire nazionalista, però è il primo nato in Brasile. Ecco, questo si può dire, non è corretto dire primo santo brasiliano, sicuramente si può dire che è il primo santo nato in Brasile, un santo della speranza e della carità. In un certo senso ricorda un po' quelle figure delineate proprio da Papa Benedetto nella Deus Caritas Est, nella seconda parte della Deus Caritas Est, queste figure luminose che davvero illuminano la vita della Chiesa e che sono amati anche da chi magari non è così vicino alla Chiesa, per cui anche, c'è anche una grande partecipazione popolare, non solo ecclesiale, per questa canonizzazione. Ti posso dire che probabilmente qui a San Paolo sarà questo il momento più più forte. Fra l'altro verrà celebrata la messa nel Campo dei Marte, che è uno spazio immenso, le stime, le previsioni parlano di 1 milione di pellegrini, di fedeli che parteciperanno alla messa, ma forse andremo anche oltre questo dato, che già di per sé dà l'idea di quanta voglia ci sia di essere presenti. E in alcune chiese che abbiamo potuto visitare qui a San Paolo c'è questa nota di cronaca che posso darvi: compaiono all'entrata o anche all'interno della chiesa stessa le immagini di Fra Galvão e di Papa Benedetto accostate, quindi anche questo è un dato significativo. Ecco. Poi certo l'incontro con Lula, ecco, chiaramente i giornali certo, danno ampio risalto anche a che cosa si diranno i due. L'incontro è in forma privata, come avviene anche in Vaticano quando ci sono le udienze con capi di Stato, ma c'è grande interesse per quello che potranno dirsi il Santo Padre e il Presidente brasiliano.
Ecco, avremo la possibilità nelle prossime giornate di parlare in particolare del motivo principale di questo viaggio del Papa, l'inaugurazione di questa quinta conferenza generale dei Vescovi dell'America Latina e dei Caraibi. Con te, prima di salutarci oggi, Alessandro, volevo parlare invece della tappa che il Papa farà sabato mattina da Aparecida, appunto venerdì, dopo questa canonizzazione, dopo la celebrazione dei Vespri con i Vescovi del Brasile. Il Papa partirà per Aparecida e nella sua quarta giornata di questo sesto viaggio apostolico, che inizia oggi, sabato 12 maggio, il Papa si sposterà a una trentina di chilometri da Aparecida per visitare la chiesa della Fazenda de Esperanza. Pochi secondi, perché siamo un po' stretti con i tempi, per capire cos'è questa fazenda e che significato ha questa tappa. Io so che tu hai parlato proprio con colui che dirige questa fazenda.
Sì, Franz Stapel, un tedesco, peraltro un connazionale del Papa. Si tratta di una grande iniziativa anche qui di carità, perché è una comunità di recupero per ragazzi con un passato difficile di tossicodipendenza o di alcolismo, e che ritrovano la voglia di vivere in questa comunità dove il centro ancora una volta è l'amore, il Dio che amore, Cristo. E io ho avuto modo anche di parlare, oltre che con il fondatore che aspetta a braccia aperte il Papa, anche con i ragazzi, che sono emozionatissimi, perché innanzitutto non se lo aspettavano, e secondo poi considerano questo come una attualizzazione della parabola del figlio prodigo, cioè il padre, il Santo Padre, fa lui la distanza più lunga per andare ad abbracciarli e per dire che appunto gli errori del passato possono dare frutto, e quindi questo è un dato molto importante. Una curiosità, fra l'altro, è che questi ragazzi daranno delle testimonianze, quindi credo che possiamo dire anche per il Santo Padre sarà un momento molto emozionante.
Allora io ringrazio Alessandro Gisotti, uno dei nostri inviati a San Paolo in Brasile per questo viaggio apostolico del Papa, anche tutto lo staff tecnico che è in Brasile. Noi ci sentiamo per il prossimo collegamento qui per Al di là della notizia domani. Grazie, buon lavoro Alessandro.
Grazie a voi.
Allora torniamo in studio con Luis Badia Morales per commentare qui dalla Città del Vaticano la voce del Papa che ci è arrivata proprio nelle ultime ore, voce del Papa sull'aereo che lo sta portando in Brasile. Ascoltiamo subito la voce di Papa Benedetto XVI in questa conferenza stampa tenuta proprio sul Boeing 777 che lo sta portando verso il continente latinoamericano.
Buongiorno, in questo volo ci troviamo sopra il Sahara, ma andiamo verso il continente della speranza. Io vado con grande gioia, con speranze, a questo incontro con l'America Latina.
Sentite la voce di Papa Benedetto XVI che ricorda di essere in volo sopra il Sahara. Andiamo verso il continente della speranza. Io vado con grande gioia e con speranza a questo incontro con l'America Latina. In questa conferenza stampa il Papa ha ricordato che finalità primaria è l'incontro della Quinta Assemblea Generale dei Vescovi dell'America Latina. Il viaggio ha quindi di per sé un contenuto prettamente religioso, ma la missione religiosa della Chiesa, ha detto il Papa, apre a cercare soluzioni ai grandi problemi sociali di questo continente. Il Papa ha indicato nell'incontro con i giovani a San Paolo del Brasile e nella canonizzazione del frate francescano Galvão, santo di riconciliazione e di pace che ha attualizzato il carisma francescano, e ancora nella visita alla Fazenda de Esperanza, luogo dove la fede apre al futuro, e le tappe più importanti della prima parte del suo viaggio, e poi naturalmente la riunione dei vescovi latinoamericani ad Aparecida, il momento fondamentale. Ma io vorrei chiedere proprio a Luis Badia Morales, che è accanto a me, di in qualche modo commentare queste prime parole pronunciate dal Papa, che non è ancora in Brasile ma ha già ufficialmente cominciato il suo viaggio. Luis.
Sì, il Papa ha parlato tra l'altro con i giornalisti in un modo molto colloquiale e su diversi argomenti, ha anticipato diverse questioni, perché ha parlato della situazione socio-economica nel continente o subcontinente latinoamericano, rispondendo sempre alle domande dei giornalisti. Ha parlato anche della causa di beatificazione di Monsignor Romero, l'arcivescovo di San Salvador, che è stato ucciso anni fa mentre celebrava la Santa Messa. Ha parlato della teologia della liberazione, ha parlato delle sette religiose e in generale della evangelizzazione, puntualizzando con la sua solita precisione quali sono gli scopi principali di questo suo pellegrinaggio. Ha detto una frase che io la trovo fantastica, sorprendente, perché ha detto testualmente: amo l'America Latina, è il più grande continente cattolico e quindi la più grande responsabilità di un papa. Sono felice, ha aggiunto il pontefice, di poter stare in America Latina a confermare l'impegno di Paolo VI e di Giovanni Paolo II per questo grande continente, perché, ha concluso, diventi un continente di vita e di speranza. E questa per me è una priorità di primo ordine, vita e speranza. Cioè sembrano i leitmotiv di questo viaggio, la vita e la speranza in America Latina.
In viaggio verso il Brasile il Papa ha detto: la Chiesa come tale non fa politica, rispettiamo la laicità, ma la Chiesa indica le condizioni in cui i problemi sociali possono maturare.
Questo in America Latina è naturale. Forse qualcuno in America Latina si sorprenderà che il Santo Padre dica una cosa di questo tipo, perché mentre in altre regioni del mondo, ogni qualvolta la Chiesa per esempio parla su questioni di tipo sociale o di altre che esulano la questione strettamente religiosa, qualcuno si spaventa o si scandalizza. Per noi in America Latina, e parlo come latinoamericano, che la Chiesa dica la sua dal punto di vista della proposta, dell'orientamento in materia di leggi, in materia di modello economico, in materia di modello culturale, è del tutto naturale e normale. Cioè, anzi, i latinoamericani si aspettano dal pontefice, come lo hanno fatto in passato con Paolo VI, con Giovanni Paolo II, orientamenti precisi su questioni che in prima battuta non sono religiose, però che riguardano la dignità dell'uomo, la persona, e quindi sulla quale la Chiesa non solo ha il diritto a parlare, ma anche il dovere.
Il Papa ha ricordato anche la grande lotta della Chiesa per la vita, di cui Giovanni Paolo II ha fatto un punto fondamentale del suo pontificato, e viaggiando verso il Brasile ha sottolineato che questo messaggio, che la vita è un dono e non una minaccia, messaggio che sta alla radice di queste legislazioni, deve essere rilanciato dalla Chiesa, e ha fatto riferimento anche alla liberalizzazione dell'aborto a Città del Messico, recentissima.
Sì, il Santo Padre ha ripetuto, ha ribadito più o meno quello che noi già sappiamo fa parte del suo magistero, che non è altro che una continuità con il magistero della Chiesa e dei diversi pontefici. E per quanto riguarda specificamente la questione della vita in America Latina, questo è un problema fondamentale, perché c'è da una parte, per esempio, la questione dell'aborto. In Brasile in questi giorni si discute sull'aborto, c'è stato proprio giorni fa un ministro brasiliano che ha proposto un referendum nazionale per decidere sulla questione dell'aborto. Aggiungo che in Brasile in questo momento esiste una certa forma di depenalizzazione dell'aborto per i casi di stupro o di pericolosità di vita della madre, ma questo ministro ha proposto un referendum nazionale per decidere. Già diversi vescovi brasiliani hanno risposto che si tratta di una proposta inammissibile, non si può sottoporre al gioco delle maggioranze politiche, democratiche o non democratiche, una cosa che riguarda la vita degli esseri umani, in particolare degli esseri più deboli. Il Papa si colloca nella grande linea dello che è l'Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II, che è un po', direi io, il punto centrale e focale dal quale poter fare qualsiasi analisi. Leggo solo una frase perché è assolutamente perentoria. Dice Giovanni Paolo II in questa enciclica: nessuna circostanza, nessuna finalità, nessuna legge al mondo potrà mai rendere lecito un atto che è intrinsecamente illecito, perché è contrario alla legge di Dio, scritta nel cuore di ogni uomo, riconoscibile dalla ragione stessa e proclamata dalla Chiesa. È quello che ha detto il Papa oggi, a proposito di una domanda di un giornalista che faceva riferimento in modo sbagliato il giornalista a un recente documento del cardinale di Città del Messico, del suo consiglio presbiteriale, a proposito di una legge che legalizza l'aborto entro le prime 12 settimane in Città del Messico, nel distretto federale di Città del Messico. Lì, da diversi giorni, le agenzie hanno parlato che questo documento del cardinale Norberto Rivera era un documento di scomunica dei politici messicani. Non è vero. A suo tempo Radio Vaticana, l'Osservatore Romano, tutti i mass media hanno precisato che quel documento, e io ce l'ho qui davanti ai miei occhi, non possiamo leggerlo tutto, non parla di scomunica in nessun momento. E il giornalista nella domanda pone questo problema. Il Santo Padre poi fa un intervento generico riferito al diritto canonico e poi riferito all'altro elemento sostanziale per chiudere, che in materia di aborto non è che si deve aspettare da parte del Vescovo o della Chiesa in generale un preciso documento, tantomeno del Papa su un aereo evidentemente, che dice tu sei scomunicato. No, la dottrina lì è molto chiara. Chi si comporta in una certa maniera all'interno della comunione ecclesiale della Chiesa e dice di appartenere a quella comunione, ma si comporta in una certa maniera che viola le regole che quella comunione stabilisce, da solo si mette fuori dalla comunione. Questo è il problema. E il resto, che il Papa scomunica, non scomunica, che i Vescovi scomunica, è tutto un po' parte del gioco delle stampa. Però, a rigor di senso, le cose stanno come stanno. Il Papa ha risposto a questa domanda in generale, è il periodista che fa riferimento alla situazione messicana, non il Papa.
Così dunque le parole di Papa Benedetto XVI sull'aereo che lo sta portando in Brasile. Vi ricordo l'arrivo a San Paolo alle 16:30 ora locale, le 21:30 in Italia. Torneremo ad approfondire naturalmente i diversi discorsi, le omelie che il Papa terrà in Brasile, a raccontarvi questo viaggio qui dalle frequenze della Radio Vaticana in diretta. Io intanto ringrazio Luis Badia Morales, ringrazio la regia Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio, Vittorio Rossi in console. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.